Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Appunti Africani, rubrica di storia e politica africana e internazionale curata dal gruppo Medici con l'Africa QAM Modena Reggio. Oggi parliamo dell'India e di crimini orrendi che vi si verificano con una sconcertante frequenza. Stupri e uccisioni di donne, spesso inquadrati nell'odioso sistema indiano delle caste. Prima di continuare, occorre fare una precisazione. La violenza sulle donne è una pandemia, non è una epidemia limitata all'India, anche se qui, oggi, è su questa che ci concentriamo. Il 14 settembre scorso, in un villaggio nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, una ragazza appartenente alla comunità dei Dalit, i fuori casta, quelli che un tempo venivano definiti intoccabili, è stata brutalmente violentata, torturata e mutilata da quattro uomini appartenenti ad una delle caste ritenute superiori. La ragazza, con fratture vertebrali multiple e la lingua mozzata, è morta due settimane dopo in un ospedale della capitale Delhi, dove era stata inutilmente trasferita. Due lunghe settimane dopo. Il suo corpo è stato frettolosamente cremato in assenza dei membri della sua famiglia. Come riportato dall'Hindustan Times e dal Times of India, due dei principali quotidiani indiani in lingua inglese, la polizia ha limitato i movimenti dei membri della famiglia della vittima, sequestrato i loro telefoni cellulari, schiaffeggiato il padre della vittima e suggerito fin troppo energicamente di cambiare i termini della denuncia, dichiarando che la ragazza sarebbe morta a causa del coronavirus. Così avrebbero anche ricevuto il sussidio governativo devoluto in simili circostanze. Conveniente, no? La famiglia non si è lasciata intimorire dalle minacce né convincere dalla odiosa e sprezzante offerta. I comportamenti aberranti delle forze dell'ordine in casi simili sono tutt'altro che rari. Specialmente se la vittima appartiene a gruppi considerati inferiori, la tendenza è a minimizzare, mettere a tacere, scoraggiare le denunce, colpevolizzare le vittime. Da segnalare che Surendra Singh, uomo di spicco del Bharatiya Janata Party, partito induista e ultranazionalista al potere, ha affermato che non ci sarebbero stupri se le famiglie allevassero le loro figlie ispirandosi al Sanskar, espressione che racchiude l'idea di sani principi e alti valori morali. Sottolineiamo, l'illuminato politico ha detto che per evitare gli stupri le figlie, le femmine, dovrebbero essere educate secondo il Sanskar. Non una parola sull'educazione dei figli, dei maschi. È necessario commentare? Beh, crediamo di no. Per due giorni nessuno, giornalisti compresi, ha potuto avvicinare la famiglia della ragazza massacrata. Non hanno potuto farlo nemmeno Rahul e Priyanka Gandhi, figli di Rajiv Gandhi e membri di spicco dell'India National Congress, il maggior partito di opposizione. È stato loro permesso di incontrare la famiglia due giorni più tardi. È successo di nuovo. Pochi giorni dopo, nello stesso Uttar Pradesh, altre due ragazze Dalit sono state violentate, torturate e uccise da uomini appartenenti a una casta ritenuta superiore. È successo di nuovo. Il 30 settembre una ragazza 22enne, anche lei Dalit, è stata violentata e uccisa a Balrampur, Uttar Pradesh. Potremmo continuare a lungo con questa macabra litania. È raro, in un qualsiasi giorno dell'anno, sfogliare un quotidiano indiano senza imbattersi in un trafiletto che riporti un episodio di violenza contro donne, spesso appartenenti alle caste considerate inferiori. Come ha scritto l'attivista e scrittrice indiana Nilenjana Roy, è difficile, anche per i più informati, stare al passo con l'infinita serie di violenza sulle donne e tenere viva l'empatia. Chi può seguire e ricordare tutti i casi descritti in un paragrafo o in tre righe? Quando questi episodi si distinguono per ferocia e crudeltà, i trafiletti cui allude Nilenjana Roy si trasformano in notizie da prima pagina. È successo nel 2018, quando Asifa Banu, una bambina di 8 anni, fu rapita, violentata per 3 giorni, poi uccisa da 7 uomini, 4 dei quali erano poliziotti. La bambina apparteneva alla comunità seminomade dei pastori Bakarwal, una minoranza musulmana in un distretto maggioritariamente induista. Gli atti di violenza avvennero nei locali di un tempio indù e il principale accusato era il sacerdote responsabile di quel tempio. Pare che il crimine sia stato commesso per spingere i Bakarwal ad andarsene. I genitori non poterono seppellire la bambina nel loro villaggio a causa dell'ostilità della popolazione locale. Dovettero seppellirla altrove. Ci furono manifestazioni contro questo crimine in varie parti del paese. E questo, in piccola parte, consola. Non consola il fatto che di manifestazioni ce ne furono anche molte, non contro gli stupratori assassini, ma contro il loro arresto. A queste parteciparono pure due ministri del Bharatiya Janata Party. I due ministri, in seguito, furono costretti alle dimissioni. Nel 2012 si verificò un altro caso che fece clamore e portò a cambiamenti legislativi. Un ragazzo e una ragazza vennero assaliti su di un autobus a Delhi. Lui fu tramortito con una sbarra di ferro. Lei fu violentata e martoriata per ore anche con la sbarra di ferro di cui sopra. Entrambi furono poi gettati dall'autobus in corsa. La ragazza morì qualche giorno dopo per gravi lesioni intestinali. Pochi giorni più tardi, il governo incaricò un comitato ad hoc di rivedere le leggi sui crimini contro le donne e inviare raccomandazioni al Parlamento. Il comitato era presieduto da Jagdish Sharan Verma, stimato giudice in pensione, già presidente della Corte Suprema. Nel giro di un mese venne consegnato al primo ministro un rapporto di 644 pagine con le raccomandazioni richieste e con considerazioni di carattere generale su vari aspetti, dallo stupro alle visite medico-legali, al traffico di donne e bambini, dagli abusi sui minori alla giustizia tradizionale, raramente giusta, ai delitti d'onore, raramente onorevoli, e altro ancora. In seguito il Parlamento approvò una serie di leggi che incorporavano alcune delle raccomandazioni del rapporto Verma. Furono introdotti i reati di stalking, attacchi con acido, voyeurismo, disrobing, pratica molto comune di spogliare una donna e trascinarla nuda per strada per umiliare e intimidire le donne stesse e le loro famiglie, per esempio, per scoraggiare la denuncia di uno stupro. Stupisce che simili reati già non figurassero nel codice indiano. Fu introdotto l'obbligo per gli operatori sanitari di prestare cure immediate e gratuite alle vittime di violenza carnale e di attacchi con acido. Furono allungate le pene detentive per stupro e, in caso di recidiva o di stupri seguiti da coma o morte della vittima, fu introdotta la pena di morte. Molti, non solo in India, continuano a illudersi che l'inasprimento delle pene serva come deterrente. La storia e la cronaca dimostrano che non è così. Significativamente, alcune raccomandazioni del rapporto Verma non furono accolte. Ad esempio, la violenza carnale all'interno del matrimonio continua a non essere perseguita. I militari non possono essere perseguiti per crimini sessuali se operino nelle cosiddette aree disturbate, per esempio quelle in cui è attiva la guerriglia naxalita. I politici accusati di crimini sessuali possono candidarsi e ricoprire o mantenere cariche pubbliche, cosa peraltro piuttosto frequente. Due parole sul sistema indiano delle caste. Il rapporto Verma cita il seguente passo di una sentenza del 2006. Il sistema delle caste è una maledizione che pesa sulla nazione. Prima sarà distrutto e meglio sarà. Divide il paese quando questo dovrebbe essere unito. Fine della citazione. Questo sistema è un odioso mezzo di oppressione, estremamente vasto e articolato. Le caste principali sono quattro, ma sono suddivise in migliaia di sottocaste. Nonostante varie leggi tendano a scardinarlo, esso permea tuttora la società indiana. Anche se in India non esiste una discriminazione legale, i Dalit, più di 200 milioni, subiscono vessazioni e discriminazioni di ogni sorta, dall'accesso ai servizi sociali, tutti, a quello al lavoro, alla protezione da parte delle forze dell'ordine. Queste ultime, come abbiamo visto, sono spesso fra i principali colpevoli di abusi, incluso lo stupro, e tentativi spesso riusciti di insabbiare questi crimini. La maggior parte delle donne Dalit fa fronte, di fatto, a tre tipi di discriminazione e oppressione che si intrecciano e si sommano in modo perverso. Sono Dalit, sono povere e sono donne. Troppo spesso, quando subiscono violenza, sono vittime prima dei loro carnefici, poi di un sistema sociale, culturale, legale, che non le rispetta, non le protegge e non rende loro giustizia. Diametralmente opposta è la condizione di uomini appartenenti a caste ritenute superiori, a corpi dello Stato, a classi sociali più agiate. Sono uomini, sono ricchi, sono potenti e di conseguenza sono protetti da un sistema di disvalori che li fa sentire e spesso li rende non punibili e non puniti. Secondo un vecchio aforisma attribuito a Disraeli, esistono tre tipi di bugie: le bugie, le maledette bugie e le statistiche. In realtà le statistiche non mentono, a patto che siano accurate e non vengano manipolate. Purtroppo sono spesso inaccurate e vengono spesso manipolate, ma questa è un'altra storia. Nel caso della violenza sulle donne, in India come altrove, le statistiche disponibili sono incomplete e inaccurate, costantemente e gravemente approssimate per difetto. Ne circolano molte, poche sono attendibili, praticamente nessuna descrive la situazione reale. Le definizioni di stupro variano a seconda dei paesi, delle culture e, importante, delle inchieste e degli studi specifici realizzati. Circolano statistiche secondo le quali in India si denuncia, ma alcuni riportano si compie, e la differenza è fondamentale, uno stupro ogni 21 minuti, oppure ogni 18 minuti. Negli Stati Uniti, uno ogni 6 minuti. Si legge spesso che l'India è il paese con il più alto numero di stupri al mondo. Il sito del World Population Review attribuisce questo non invidiabile primato al Sudafrica. A parte i calcoli a volte sbagliati, queste cifre ed altre simili non dicono molto. Sicuramente non dicono tutto. Nel peggiore dei casi vengono da fonti non verificate, nel migliore riguardano solamente i casi denunciati, vale a dire praticamente ovunque una piccola percentuale dei casi effettivi. Secondo un articolo pubblicato dal Guardian nel 2014, solo il 10% degli stupri compiuti in India viene denunciato. Una percentuale impressionantemente bassa, ma non molto diversa da quella ipotizzata per altri paesi. 3,2% in Sudafrica, secondo uno studio del 2011, e secondo un rapporto di Amnesty International pubblicato nel 2010, il 25% in Danimarca, fra il 2 e il 10% in Finlandia, nella civilissima Europa del Nord. Le ragioni di queste basse percentuali di denuncia sono le stesse ovunque: criminalizzazione della vittima, intimidazione, paura, vergogna, interrogatori e visite mediche umilianti, diffidenza e sfiducia nell'apparato poliziesco e giudiziario. Questi crimini non possono essere considerati atti isolati, sia pure numerosi, o episodi, sia pure frequenti. Sono il frutto avvelenato di una mentalità tanto malata quanto radicata. Sono espressione di incancrenite forme culturali vecchie di secoli, secondo le quali le donne sono a disposizione, tanto più se appartengono a categorie umane considerate inferiori. Veri e propri articoli usa e getta. Letteralmente. Gettate da un autobus in corsa, gettate in una discarica, gettate ai lati di una strada. Bambini la cui vita quotidiana è punteggiata da atti di violenza hanno molte probabilità di diventare essi stessi vittime rassegnate o autori impenitenti di atti di violenza. La consuetudine si trasforma in abitudine che porta alla assuefazione, diventa tradizione e si incarna nella cultura. Cambiare le leggi è relativamente semplice, basta una maggioranza parlamentare che agisca anche senza troppa convinzione sull'onda emotiva dello sdegno per episodi particolarmente cruenti come quelli citati più sopra. Cambiare mentalità, smentire la tradizione, è molto più arduo. Già, la tradizione, questa invenzione, questo totem, eretto spesso per salvaguardare privilegi, giustificare prevaricazioni, perpetuare ingiustizie. L'ignoranza, diceva Montesquieu, è la madre delle tradizioni. Non parliamo qui del presepe, dell'albero di Natale, delle sagre paesane e altre simili. Parliamo di tradizioni e culture molto, troppo diffuse, che affermano la superiorità di alcuni esseri umani su altri, che promuovono chiusura, violenza, segregazione, suprematismo, oppressione. Più profonde sono le radici, più arduo è sradicare la pianta. Ad ogni giorno basta il suo affanno. Per oggi ci fermiamo qui. Buona giornata e buona fortuna.